Dopo questa notizia, insomma, che ci tranquillizza un po', andiamo tutti nello spazio con la nostra amica Ilaria Sganzerla, un'altra delle sue storie del cielo. Stavolta ci parla di un personaggio molto interessante, qualcuno soprannominato l'uomo dal naso d'oro. Sentiamo questa storia.
Cari radioascoltatori, buongiorno a tutti. Io sono Ilaria Sganzerla, l'astronoma di Sugo. Primo caso di una radio che recluta astronomi invece di astrologi, ma ormai vi siete abituati, lo so perfettamente, in base alle persone che incontro per strada, che ormai mi riconoscono, pur senza avermi mai visto, di fatto. Però si vede che lo intuiscono, dico, ma non è che quella lì è l'astronoma di Sugo? Sì, sì, se io sento dico, eh sì, sono proprio io. Bene, allora, finora vi ho sempre raccontato di costellazioni, però l'astronomia, beh, è fatta di stelle, ma non solo, ci sono anche delle persone dietro, altro che, anzi, direi che ci sono soprattutto persone. E allora oggi io vorrei parlarvi di un personaggio alquanto bizzarro, ovviamente legato all'astronomia. Beh, i nomi altisonanti sono sempre Galileo, Keplero, Tolomeo, Copernico, ma siccome Sugo è una trasmissione di nicchia, beh, allora io vi parlo di un personaggio che probabilmycin pochi conoscete. È un tale Tycho Brahe, anche detto l'uomo dal naso d'oro. Infatti, contrariamente a quanto accade parlando di Copernico, Galileo, Keplero, i cui nomi fanno parte del bagaglio culturale di tutti o quasi, il nome di Tycho Brahe rimane spesso appannaggio delle conoscenze degli astronomi. Eppure Tycho Brahe fu un personaggio celebre tanto quanto i suoi contemporanei di secolo. Egli fu l'ultimo astronomo delle osservazioni senza telescopio, che sarebbe stato inventato qualche anno dopo la sua morte, ma fu il migliore. I suoi dati erano i più precisi della storia, superando in questo addirittura quelli di Tolomeo. Nato il 14 dicembre 1546 da una famiglia aristocratica della città danese di Knuttrup, oggi appartenente alla Svezia, all'età di un anno fu letteralmente sequestrato dallo zio paterno che, non avendo avuto figli, colmò il suo desiderio di essere padre, dedicandosi anima e corpo all'istruzione del nipote. Tycho doveva essere stato coccolato e viziato parecchio dallo zio perché in età adulta viene descritto come un uomo dal carattere capriccioso, autoritario e stravagante, come può succedere a chi cresce in un ambiente particolarmente agiato. Era un personaggio eccessivo, sia nell'energia che metteva nel fare le cose che nell'alcol a cui ogni tanto cedeva, ma talvolta sapeva anche essere bonario e comprensivo. L'astronomia, come per diversi scienziati illustri, fu un incidente che deviò la traiettoria umanistica su cui viaggiavano i suoi studi. All'età di 13 anni lo zio lo mandò infatti a Copenaghen a studiare legge e filosofia, ma l'anno seguente, il 1560, accadde la prima folgorazione che suscitò in Tycho l'interesse per il firmamento, un'eclissi di sole. Da quel momento il giovane danese si dedicò al suo primo amore che gli si era presentato come un colpo di fulmine, e così affiancò al suo iter scolastico l'apprendimento dell'astronomia. Nel 1563, osservando una congiunzione fra Saturno e Giove, scoprì che il fenomeno si era manifestato con ben un mese di anticipo. Si rese conto allora che le tavole astronomiche in circolazione non erano affidabili, e da allora intraprese quella che sarebbe diventata la sua professione: osservare e misurare ripetutamente e con una vera e propria ossessione per la precisione. Aveva 17 anni e idee molto chiare. Nel 1565 lo zio si spense e in punto di morte si congedò dall'adorato nipote, lasciandolo libero di seguire le sue inclinazioni. L'anno dopo Tycho, che frequentava l'università di Rostock, ottenne una cosa e ne perse un'altra. La prima fu che prese la laurea, la seconda fu che perse il naso. In un duello per una questione matematica, l'avversario gliene tranciò una gran parte con la spada e in seguito, fatte le dovute medicazioni, il ragazzo si fece costruire un naso d'oro che applicò al posto del suo. La protesi aurea fu un altro elemento che si aggiunse al personaggio già alquanto bizzarro. Nel 1572, rientrato nella città natale per assistere il padre malato, scoprì una stella nuova in Cassiopea utilizzando gli strumenti che lui stesso si era costruito. Scrisse un libro, De Stella Nova, che pubblicò 2 anni dopo quando l'astro era scomparso. Ma se un astro si era spento, un altro si era acceso. Il suo, perché ad un tratto il nome di Tycho Brahe iniziò a circolare negli ambienti scientifici e reali, tanto che nel 1576 Il re di Danimarca, Federico II, gli regalò un'intera isola, quella di Ven, affidandogli la costruzione di un osservatorio come mai si era visto. Uraniborg si chiamava, il castello del cielo. Ed era un autentico luogo delle meraviglie, grazie agli strumenti astronomici straordinari, sia per il loro impatto scenico che per l'accuratezza delle misure che fornivano. Tutti i dispositivi erano stati forgiati dalle mani di Tycho Brahe. È strano pensare oggi a un osservatorio senza telescopi, ma fino ad allora era stato proprio così, anche se quello dell'astronomo danese si distingueva da tutti gli altri per la ricchezza della strumentazione. Nel castello si potevano vedere una collezione di automi, vari dispositivi meccanici e anche una stamperia, ma il più grandioso doveva essere l'enorme quadrante meridiano a muro che ideò lui stesso e che forniva la posizione di stelle e pianeti. A Uraniborg, Tycho, ormai astronomo di professione, fece osservazioni a migliaia, redigendo un catalogo i cui dati superavano in precisione quelli di Tolomeo. Lì comprese anche che il modello aristotelico e tolemaico di un universo geocentrico non era ammissibile. La recente alternativa eliocentrica, proposta da Copernico, tuttavia, non riuscì a far presa su Tycho, nonostante le sue osservazioni non facessero altro che portare a quella conclusione. Ma non era facile stravolgere ciò in cui si era creduto per quasi 2000 anni, e tuttavia non si poteva nemmeno negare il ruolo del Sole nel girotondo dei pianeti. L'astronomo danese propose così una terza via d'uscita, una sorta di compromesso fra il geocentrismo e l'eliocentrismo. Secondo Brahe, tutti i pianeti, che allora arrivavano fino a Saturno, ruotavano attorno al Sole, ad eccezione della Terra, che rimaneva al centro della sfera celeste e delle stelle fisse e delle orbite di Sole e Luna. In pratica soltanto il Sole e la Luna ruoterebbero attorno alla Terra, mentre gli altri pianeti ruoterebbero attorno al Sole. L'osservatorio fu per 21 anni il centro astronomico per eccellenza, poi il re morì e il suo successore sollevò dall'incarico Brahe, che lasciò l'isola col suo castello del cielo, e purtroppo Uraniborg venne demolito all'inizio del 600. Un'altra corte ospitò in seguito l'illustre astronomo, quella di Rodolfo II di Boemia. Il re lo chiamò a Praga nel 1599, donandogli anch'egli un castello per le osservazioni e nominandolo matematico imperiale. Lì Brahe traslocò alcuni dei suoi strumenti di Ven e ricevette l'incarico di compilare le cosiddette tavole rudolfine, ovvero effemeridi che riportavano la posizione dei pianeti per un lunghissimo intervallo di tempo, circa 1000 anni, insieme a molti altri dati come la posizione delle stelle fisse, le eclissi di Sole e di Luna, la loro alba e il loro tramonto, nonché le coordinate di diverse città. Tycho però non poté vedere la sua opera finita perché morì 2 anni dopo, il 14 ottobre 1601, per un problema alla vescica. Aveva 54 anni e sulla sua morte aleggia in realtà il mistero. La cronaca vuole che sia morto in seguito a una dolorosa cistite durata 11 giorni e provocata dal fatto che si era rifiutato di andare a urinare durante un banchetto imperiale. Però l'analisi dei suoi capelli ha rivelato la presenza di ingenti quantità di mercurio, il che farebbe supporre un avvelenamento. Non sapremo mai cosa successe veramente, ma sappiamo invece che le tavole furono completate dal grande matematico e astronomo tedesco Johannes Keplero, entrato in contatto con Tycho quando quest'ultimo si trasferì alla corte di Praga e che Rodolfo nominò come successore dell'astronomo danese. Keplero impiegò 26 anni a terminare le tavole rudolfine che videro la luce nel 1627. Sembravano tavole maledette, perché ancora una volta l'imperatore non vide l'opera completa in quanto morì 15 anni prima, nel 1612. L'impresa comunque non fu vana, perché queste tavole erano le più precise di quelle stilate fino ad allora. Con Tycho Brahe, l'osservazione astronomica concludeva la sua era pre-telescopio in un finale combotto. Il nuovo sistema del mondo di Copernico e i dati più esatti della storia di Tycho. Era una pagina di astronomia che si voltava dopo 2000 anni, per sempre.